magic spell you cast. This is love, young Rosa. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love, young
Questa è una sorpresa. Grazie Gaia. Bisogna dire anche grazie alla nonna che l'ha regalata a Natale a Gaia. Quello che state sentendo e quello che state vedendo è un carillon. Quanto bello.
Bellissimo.
Alice sta già piangendo. Dico, sì. Dico questa cosa.
Non si fa così, allora, mi fai queste sorprese.
Ce l'hanno fatta proprio pochi minuti fa. Io lo lascio ancora qua a suonare ancora un attimo. Dicevo, una bellissima sorpresa. Intanto buongiorno, mille storie.
Buongiorno,
penso
sempre
che si sia
noi.
Capito. Sì. Siamo la strana coppia. Mm-hmm, mm-hmm. E dicevo, bellissimo, siamo emozionati per questa cosa. Allora, ringraziamo Gaia,
sì,
la nonna.
La nonna.
Ringraziamo anche il papà di Gaia.
Certo. Certo.
Fabiano Rizzi, che è lui che ce l'ha portato orgoglioso e felicissimo. E dicevo, è bellissimo perché in questi mesi, in queste due stagioni di Mille Storie, per esempio abbiamo ricevuto delle versioni della Via Rose cantate da chi ci ascolta, da chi ci guarda. Sapete, questa stagione ci sono tanti artisti che ci stanno facendo questo regalo, ma questo mi sa che li supera tutti.
Stefano, guarda che devi ridarlo a Gaia, non puoi tenerlo tu.
No, assolutamente.
Ti controllo.
Lo teniamo qui solo per questa giornata, accanto alla nostra lampada della Via Rose, accanto a Batagigna, che è il nostro la nostra mascotte. Insomma, lo studio si sta popolando di oggetti,
musica.
Tante cose meravigliose. Si popola tutti i giorni dei vostri messaggi.
Sempre allo 076-321-1113. Si popola anche il centralino, perché tutti chiamano Tania Ciriaco allo 08 48 03 08.
Cioè, detto così sembra quasi che c'è Tania, no? Tutti chiamano perché c'è Tania.
Secondo me può anche darsi.
Buongiorno Igor Gianola, ti è piaciuta la versione carillon della Via Rose?
Meravigliosa.
Ricordiamo che Igor Gianola è fra gli artisti che ci hanno regalato una versione, una sigla. Però Alice, si sa che a Mille Storie che cosa si fa solitamente? Si viaggia.
Certo, ma oggi si
tu
viaggia
hai le valigie?
Al 100%. Io ho una valigia qua perché navighiamo. Navighiamo oltre
allora
le colonne d'Ercole. No, so nuotare, non benissimo, però ci potrei farla. Poi cavalchiamo l'Atlantico giù fino al Rio della Plata, a est Montevideo, a ovest di Buenos Aires, andiamo in Argentina. Terra meravigliosa, bellissima, immensa. La terra davvero di mille storie.
Per
la terra, fra l'altro, fra le tante cose, di un dono unico. Sai di che cosa?
Di che cosa?
Del tango.
Tango. Cinque lettere che trasudano letteralmente passione. Cinque lettere che significano sfida e rottura con il passato per chi abita quella terra meravigliosa che è l'Argentina.
Mm-hmm.
Il tango che spopola nei bassi fondi, che conquista in primis gli ultimi, che vibra nei bordelli, ma che diventerà presto e quasi naturalmente un dono regale di quella terra al mondo. Per esempio, quando nel 1921 Jorge Luis Borges, forse il più grande degli scrittori argentini, torna nella sua terra, si trova davanti a uno scenario profondamente cambiato. Sono passati, pensa, solo 7 anni da quando lui era partito per l'Europa con la famiglia, però in quei 7 anni Buenos Aires è cresciuta a dismisura. Se non fossi stato all'estero, dirà, non l'avrei mai potuta vedere con quella forza e con quello splendore. È lì che avviene un incontro, uno dei tanti incontri decisivi per Borges, lui, lo scrittore dai mille destini incrociati, cosa che a Mille Storie non può che piacere.
No, noi lo
incrociamo qualsiasi cosa, anche il burro alla ferrovia.
Vero.
Lui lo faceva con un certo stile, ecco. L'incontro di cui stiamo parlando è quello con il tango, di nuovo con il tango, con un nuovo tipo di tango, un mix, una combinazione che è a volte dolce, a volte violenta, musica, danza, parole, poesia, ritrova e riassapora però anche quella che era la sua infanzia, il tango della sua infanzia che si ballava nei locali meno raffinati, per usare un eufemismo, quando era un'orgiastica diavoleria. è una sua definizione.
Sì, sì, assolutamente.
Cioè, troppo bella, non avrei potuto dire una cosa del genere. Lui cosa fa? Lo studia, lo ristudia, lo riascolta, lo fa entrare ancora di più in lui e 9 anni dopo, il suo ritorno, scriverà: forse la missione del tango è dare agli argentini la certezza di essere stati valorosi, di avere adempiuto ai loro obblighi di coraggio e onore. Allora, scrittore straordinario, popolo straordinario. Molti anni dopo, è il 23 gennaio del 1965, ci sarà un altro incontro che farà scoprire un nuovo modo di interpretare, vivere e sublimare il tango.
Donde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son. Como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía.
È questo ciò che nasce dalla sua collaborazione con Astor Piazzolla. Nato, pensa, proprio nell'anno in cui Borges rientra dall'Argentina.
Pensa un po'.
Vedi che gli incroci,
si incrocia tutto.
Sono due percorsi diversi che però naturalmente finiscono per incrociarsi. Quando Piazzolla si sente ormai maturo per unire la sua musica alle parole dello scrittore. Però questa è un'altra storia.
Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto. Non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me e abbiamo messo i polis. Era bello finché ha bussato la polis. Tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta. Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio. Non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci passa come un tango e ci fa dire amore. Tra le palazzine a fuoco la tua voce riconosco. Noi non siamo come. Sotto la scritta al neon di un sexy show. Se amarsi dura più di un giorno è meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Io tornerò un lunedì. Come si salva un amore se è così distante? È finita la poesia. È un anno che mi hai perso e che sono, non volevo esserlo. Eravamo da me, abbiamo messo i polis. Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans. Tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta. Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio. Non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci presta come un tango e ci fa dire amore. Fra le palazzine a fuoco la tua voce riconosco. Noi non siamo come loro. È bello, 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 bello stare così davanti a te in ginocchio sotto la scritta al neon. Amarsi dura più di un giorno. È meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Che tornerò lunedì. Ma non è mai lunedì. Qui non è mai lunedì. Amore, tra le palazzine a fuoco la tua voce riconosco. Tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
Infatti è martedì, Tananai. Adesso come spezzare.
Ma come rovini la poesia, esatto. Stefano?
Sì, perché guarda, vedevo, cioè Alice qui che cantava
e io sì.
Squarciagola.
E ammetto.
Vedevo qualcuno che conosceremo tra poco cantare anche lui.
L'ho visto.
Però guardavo anche Igor Gianola che mi diceva: ma tango, cioè questa canzone di tango ha giusto il nome. E infatti non scherziamo, scusa Igor, chiedo scusa a chiunque, parliamo del tango, quello vero, non quello, sì, di Tananai, che è comunque una canzone bellissima. Ribadisco, chiedo scusa al nostro ospite, che secondo me, quando io ho temuto un attimo che nel sentire la stessa frase Argentina tango Tananai potesse magari prendere, alzare e andarsene
e dire: sai Stefano che ti dico, io vado.
E invece no, però
è rimasto.
Allora, c'è da dire però intanto,
sì,
con un attimo di suspense,
dai,
che per esempio il sottoscritto, quando sente la parola tango, per prima cosa non pensa né a Tananai ma né a Piazzolla. Ma io penso invece a un meraviglioso oggetto di cuoio, ancora bianco e nero, quello che in Argentina viene usato nel 1978 per i mondiali di calcio. Certo, quella palla non è più quella che Nausicaa ha fra le mani in spiaggia, qualche favolare, quando Nausicaa trova Ulisse stremato sull'arena, come mamma l'ha fatto.
Certo.
È sempre un particolare che ad Alice piace.
Ma non è vero!
Non è neppure, non è neppure la... Oh, tu pensa, Ulisse, bello, muscoloso,
no,
fa
guarda,
sempre la sua figura.
Vai,
ecco,
avanti, vai avanti.
Non è neppure la palla, per esempio, di Amanda Sandrelli, che getta in aria in Non ci resta che piangere. Ok, anche una, due, tre volte.
Certo.
Ecco, se io penso a un altro pallone, appunto, se il pallone è quello che oggi ci fa sognare, quello che possiamo colpire indistintamente con mani, piedi o testa, lo si deve... Lo sapevi? A due italiani e uno spagnolo che proprio in Argentina, alla fine degli anni 20, confezionano il primo pallone con cuciture ridotte non in rilievo.
Ma pensa,
perché le cuciture in rilievo erano un problema.
Fanno male.
Allora, certo. Già provato?
No.
No, perché sei troppo giovane. Tosolini, Polo, Valbuena, anch'io da quel punto di vista. Tosolini, Polo, Valbuena sono loro gli artefici della rivoluzione grazie alla camera d'aria, che tra l'altro era stata inventata qualche anno prima in Inghilterra. Un ruolo particolare in questa storia ce l'ha Luis Romano Polo ed è impegnato ad un certo punto in una partita. La palla arriva alta.
Sì, la vedo.
Ecco, però non è altissima. Ah. Quindi... se stacca, se stacca di testa, anche pochi centimetri ci può arrivare.
Okay.
Perché la palla è tesa, punta proprio verso la sua testa e lui, che ha paura, per non ritrovarsi con un taglio sulla fronte, s'abbassa, fa la tartaruga, è intelligente, però si mangia un gol colossale.
Ah, ecco.
Ok? Ci rimane talmente male da rinchiudersi in casa con i suoi amici a cercare una soluzione. Poi, una volta trovata la soluzione, si impennano le percentuali di reti segnate di testa.
Guarda un po'.
Pallone e tango che fanno amare ma pure litigare, lo sapevi? Come durante la prima edizione della Coppa Rimé, la Coppa del Mondo, ti ricordi,
sì,
che si chiama Coppa Rimé?
Me la
a un ricordo. Certo punto. Ok, è 1930, hai parlato di Rio della Plata, mi è venuto in mente per quello.
Vai.
E per la finale si gioca appunto tra i due paesi che si guardano sul Rio della Plata, però non c'è accordo come spesso accade.
Sì.
Gli argentini vogliono giocare col proprio pallone e gli uruguagi con il loro.
Come fanno?
Come si fa il campetto, cara Alice?
Ovvero lanciamo la monetina?
No, un tempo giochiamo con la mia, un tempo giochiamo con la tua. Va bene? Tu pensa al finale del mondiale che si gioca.
Eccezionale.
Ecco. Allora, il primo tempo si gioca con la palla degli argentini, che è un tiento a 12 pannelli fabbricato in Scozia. E infatti il risultato è di 2-1 per gli argentini alla fine del primo tempo. Il secondo tempo si gioca con la palla portata dall'Uruguay, che mette in campo un T-shape portato, costruito, realizzato in Inghilterra. Dicono molto più pesante.
Okay.
Gli argentini dicono non è pesante, è un incudine. Adesso non chiedetemi se è per questo, ma il risultato finale sarà Uruguay 4, Argentina 2, e a Buenos Aires dovranno aspettare qualche anno per festeggiare il mondiale. Adesso io mi chiedo, e chiedo soprattutto a Fabrizio Gabrielli, è andata più o meno così? Buongiorno Fabrizio Gabrielli.
Ciao Stefano, ciao Alice.
Buongiorno, ciao.
È andata totalmente così, e peraltro Polo, io ho avuto l'onore di parlare con il nipote di Polo, e perché insomma c'è tutta una mistica intorno alla palla. Voi sapete, in Argentina c'è una città che si chiama Belleville, che viene chiamata la capitale della pelota, perché è dove aveva sede la fabbrica, la Super Bowl, che fabbricò appunto il primo pallone con la camera d'aria. E peraltro, ironia della sorte, a una finale del mondiale si giocò per la prima volta con quella palla, ma non fu quella del 30, in cui la duplicità dei palloni favorì gli argentini e probabilmente andò proprio così, ma il primo modello, che è la Duplo T, che era un'evoluzione del T-shape di cui parlavi tu, Stefano, fu la palla con la quale Obdulio Varela spinse il popolo brasiliano nella più alta paranoia per aver perso il mondiale al Maracanazo.
Sei stato delicato a dire paranoia.
Veramente.
Allora, Fabrizio Gabrielli, intanto grazie per la pazienza, per aver cantato Tananai. Guarda che ti abbiamo visto.
Ma è la canzone preferita di mio figlio, Julio, quindi.
Oh, veramente non la sapevamo. Però
i campioni del collegamento anche senza saperlo, pensa un po', fortuna.
Alle 11:18 ti ringraziamo anche per aver accettato di portarci con te in Argentina e naturalmente per tutto quello che hai già scritto, per tutto quello che racconti e per quello che scriverai ancora. Perché? Perché dovete sapere che Fabrizio è il più argentino dei non argentini, cioè io non conosco un argentino più argentino di lui, anche se di Civitavecchia. Che quando si parla con Fabrizio scopri è in provincia di Buenos Aires, cioè proprio dietro Tandil, c'è Civitavecchia. Tra l'altro, posso uscire dal tema al volo, Fabrizio? Ho una domanda su Tandil, posso?
Come no?
Allora, tu mi sai spiegare perché da Tandil arrivano così tanti campioni, calciatori, tennisti, per esempio del Potro e di Tandil? Che cosa c'è in quella città? È l'aria?
Ma guarda, è probabilmente l'aria, sì, oppure l'acqua, o si mangia qualcosa di particolarmente proteico che fa sì che... Ma in realtà in Argentina questa cosa succede in molti posti, perché anche, magari Tandil non è grande come Rosario, però anche Rosario, tutta l'area santafesina, cioè tira fuori una concentrazione di menti, per esempio, non solo calcistiche, non solo calciatori, Messi è di Rosario, non solo allenatori, Bielsa è di Rosario, ma insomma Menotti è di Rosario, anche il Che Guevara, il Negro Fontana Rosa. E evidentemente c'è quel genius loci che fa sì che escano fuori tantissimi campioni. La concentrazione su Tandil dovrebbe essere oggetto di studio, effettivamente.
Anche Camoranesi mi sembra che sia di Tandil. Allora, Fabrizio Gabrielli, firma storica, tra l'altro, di Ultimo Uomo. Alice,
dimmi.
Posso darti un consiglio?
Certo.
Se vuoi leggere, ascoltare di calcio, ma anche di altri sport...
Ok, non leggo il gol.
Il gol,
ti ricordi?
Il gol?
Dei ragazzi, niente, io leggevo il gol.
Ah, il giornalino, scusa. Ecco, no, vai sull'Ultimo Uomo che non ti sbagli.
Ok.
Fabrizio Gabrielli è anche traduttore. Allora ti chiedo subito, è più difficile, più divertente scrivere qualcosa che sgorga dalla propria penna o è più affascinante tradurre magari un grande autore sudamericano?
Ma guarda, per me in entrambi i casi sopraggiunge sempre la sindrome dell'impostore, nel senso quando scrivo qualcosa che funziona particolarmente o metto mani a autori come Edoardo Galeano, voglio dire, a me solo dire che abbia tradotto delle cose, che stia traducendo, ma non farò spoiler, cose di Galeano trema, come si dice tra noi giovani, l'orlo delle mutande, e, però molto probabilmente dà più soddisfazione riuscire a restituire il respiro di uno scrittore, che soprattutto di uno scrittore che hai amato, no? E che è quello che a me quotidianamente succede con Galeano, cercare di restituire quella cadenza. Io poi sono molto attento a questo discorso delle cadenze della voce, vengo da un passato da rapper e quindi ha un potere evocativo fortissimo, è sicuramente più affascinante tradurre che non scrivere.
Un passato da rapper, potresti magari improvvisarci qualche cosa con tutti i nomi dei palloni dei campionati del mondo. Non so, quanti te ne ricordi tu? Perché io sono partito appunto dal tango, che era il pallone del 1978, però insomma, Italia 90, se ricordo male, c'era Etrusco, poi c'era Questra,
dal
Tricolore.
Dal duplo te al T-shape, il salto è brusco, arriviamo fino in Messico, alla Steca, in Italia all'Etrusco.
Cioè allora tu devi sapere che in regia c'è Igor Gianola, che è un grande musicista e ha apprezzato. Confermi?
Bravissimo, anche perché sono cose che io non so assolutamente palleggiare e ammiro chi le sa fare.
Bene, allora abbiamo fatto questo bel mix. Fabrizio Gabrielli, ma pensare all'Argentina e iniziare come abbiamo iniziato noi parlando di tango e football non è un po' riduttivo? Cioè, come dire, parliamo di Italia e parliamo di pizza, spaghetti e mandolino, parliamo di Svizzera, parliamo di cioccolato, orologi e banche. Che cosa ti ha fatto innamorare dell'Argentina e che cosa fa innamorare dell'Argentina?
Ma guarda, io sono in parte d'accordo su questo fatto dei cliché, perché è vero anche che l'Argentina è stata convogliata, soprattutto fuori dall'Argentina, attraverso tre grandi spunti, no? Che sono l'asado, il tango e il fulbo. Che se ci pensate poi sono tutte e tre parole composte da cinque lettere, no? Asado, fulbo e tango. E gli argentini dicono che l'asado è un modo di essere, il tango è un modo di fare l'amore e il fulbo è la religione più universale di tutte. E il calcio è servito anche come grimaldello interpretativo, non solo in Argentina ha contribuito a forgiare l'identità degli argentini, no? Come si sono dovuti trovare a parlare una lingua che era la mescolanza di molte lingue, un argot, il cocolice, alla stessa maniera con il calcio hanno saputo in qualche modo forgiare il loro essere argentini. Quindi riduttivo, ma non troppo, perché quando un prodotto tipico, mettiamola così, come se stessimo parlando di un salame, però quando un prodotto tipico riesce a convogliare, no? E a diventare in qualche modo epitome di una maniera di ragionare, di un modo di essere, sia il tango che il calcio in Argentina hanno molto a che fare con il sentimento della nostalgia. Non c'è niente di più argentino, dicono gli argentini, che amare qualcosa e sperare che finisca presto per poi provare la nostalgia. Quindi la rincorsa alla gloria nel calcio, la rincorsa alla gloria nel calcio degli argentini e il suono del tango che risuona nelle milongas ci porta là. Io mi sono innamorato così, quantomeno. E non capisco quelli che non si innamorano dell'Argentina.
Guarda, Alice ha già gli occhi a cuore pensando e parlando di Argentina, però ho anche visto Alice che aveva lo sguardo un attimo perplesso quando hai parlato di fulbo, perché lei pensava adesso dirà football, giusto?
Bravissimo, esatto.
Ma Alice, scusate, questo è lunfardo, giusto?
Esatto, sì, sì, è lunfardo. È la stessa. Tu conosci Alice i Gotham Project?
Hai detto Gotham Project? Hai detto Gotham Project?
Perché
detto, senti un po' che cosa abbiamo in scaletta? Alice, e pensa che io e Fabrizio non ci siamo messi d'accordo. Confermi, Fabrizio? La scaletta musicale, cioè, allora, Tananai, la canzone preferita di suo figlio Julio. Sì. Poi ti sta spiegando che cos'è il lunfardo, ti sta spiegando il fulbo e dice: conosci Gotham Project?
Certo, ce li abbiamo in scaletta.
E adesso ti ridò la parola, Fabrizio. Tra l'altro arrivano già complimenti che dicono: ma che è bravissimo quest'ospite. Ti teniamo fisso.
Meno male. Bene. Neanche mia madre me lo dice più.
Aspetta che controllo, ho il numero di tua mamma, controllo. No, non è lei, non è lei, non è lei. Allora, ci stavi parlando del lunfardo.
Sì, esatto, i Gotham Project, in realtà la parola Gotham è la parola il lunfardo per tango, quindi il meccanismo è piuttosto semplice, no? È il revés, è l'inversione delle sillabe, che è lo stesso motivo per cui Gardel, che è uno dei più grandi interpreti del tango argentino, veniva chiamato El Troesma, perché Troesma è appunto il lunfardo maestro, era una lingua che si parlava nei bassifondi per non farsi capire dalle guardie sostanzialmente.
E anche noi lo abbiamo.
Ce l'abbiamo, tutte le strade portano in Svizzera, ce l'abbiamo nel Mendrisiotto.
L'arpa iudere nel Mendrisiotto, né più né meno, è questo.
La stessa cosa, ok, grazie.
Esatto. Fabrizio Gabrielli, ho un'altra domanda facile, chi sono gli argentini? Perché io leggo un proverbio che tra l'altro citi nella Milonga del Football, che è il tuo ultimo libro con Federico Buffa: i messicani discendono dagli Aztechi, i peruviani dagli Inca, gli argentini discendono dalle barche, sono loro?
Sono loro, il miscuglio, un esperimento sociale in qualche maniera, una costruzione, una nazione costruita a partire dal niente, ma proprio in quanto partita dal niente è l'infinitamente possibile. Sono una mescolanza di radici, culture varie che si sono, come dire, mescolate appunto tra loro, dando vita a qualcosa di probabilmente inimitabile, qualcosa di inimitato, che ha una fortissima componente italiana. E considerate che negli anni 20 il 70% della popolazione argentina era composta da italiani, e che si porta dietro questa tradizione soprattutto nei nomi, nella maniera di interpretare la loro argentinità. Io sto avendo molto a che fare in questo periodo perché sto scrivendo una cosa su un grandissimo pugile argentino degli anni 70, Ringo Bonavena. Sto avendo a che fare con il figlio che mi sta raccontando alcune cose e sembra di parlare con una persona che vive oggi a Tropea, anche se abita a 11.000 km di distanza.
Insomma, pazzesco. Sono gli italiani, sono gli spagnoli ad arrivare soprattutto in Argentina, quelli che erano considerati un po' gli emigranti di serie B, perché a metà 800 forse in Argentina si aspettavano o speravano nei belgi, negli inglesi, nei francesi, anche negli svizzeri. Invece sono soprattutto gli spagnoli e gli italiani che arrivano. Ma venendo un po' ai giorni nostri, Fabrizio, in questi giorni parlare di Argentina significa parlare di due cose, ambedue non particolarmente belle, purtroppo. Siamo partiti da cose meravigliose come il tango, come il fulbo, tutto quello che ci hai già raccontato in pochi minuti. Però in questi giorni Argentina significa per esempio il processo sulla morte di Diego Armando Maradona, della vera divinità argentina, un processo che vede un avvocato, l'avvocato delle figlie, che è anche una star televisiva. È un processo che non è solo un processo, questo?
No, chiaramente no, ed è complicata la dimensione processuale in quanto si sta facendo appunto il processo sulla morte di una divinità che è finita per morire come non muore neanche una persona, figuriamoci una divinità. È un processo che sta tirando un sacco di clamore mediatico, ma in realtà in una maniera molto argentina. Alla prima sessione c'è stata una forte partecipazione popolare, c'è stato dei forti momenti anche di commozione, ma anche di, come dire, emotività esacerbata, che è qualcosa di molto argentino. Durerà 2 mesi, sarà lunghissimo, probabilmente non si arriverà neanche a una conclusione vera, però anche i personaggi coinvolti, gli accusati stessi, ce n'è uno che porta il nome di un calciatore dell'Argentina vincitore del Mondiale del 78, come se fosse uno scherzo del destino, Leopoldo Luque, che in questi anni, dalla morte, in questi 5 anni, ha subito una variazione, è diventato un culturista, ha degli atteggiamenti macisti nei confronti dei giornalisti, insomma un grosso circo che forse Diego non si meritava, ecco.
No, nella maniera più assoluta, perché poteva avere tutti i difetti di questo mondo, Diego Armando Maradona, ma una cosa così non se la meritava.
Sabes che giocatore avrei sido io se non avessi tomato cocaina?
Ma che giocatore sarei stato senza tirare cocaina?
Che giocatore non perdimos?
Che giocatore ci siamo persi?
Me queda il mal sabor de boca?
Mi rimane l'amaro in bocca.
Avrei sido mucho más de lo que soy.
Avrei potuto essere molto di più di quello che sono.
Hubiese, sí, sí, te puedo asegurar que sí.
E te lo posso assicurare.
Yo nací dentro del fútbol.
Sono nato nel calcio.
Y yo ya sabía quién iba a ser.
Sapevo chi sarei diventato.
Lo che non sapevo era che iba a tomar cocaína.
Ma non sapevo che avrei preso la cocaina.
Iba a comprarle la casa a mamá.
Sapevo che avrei preso a casa mamma. Che mi sarei sposato, che avrei messo su famiglia.
Che
avrei girato il mondo.
Lo dije cuando tenía así.
Che l'Argentina avrebbe vinto i mondiali.
O non lo dici? Sta gravato?
L'ho detto quando ero piccolo.
Sapevo tutto.
Sapevo tutto.
Sapevo tutto. Lo che passa è che dopo, questo mi restò un montone di cose che oggi, lamentablemente, sento colpa dentro.
Sapevo tutto, ma dentro mio. Oggi dentro
perché,
di me sento colpa.
Me potranno dire... Estoy bien.
Perché mi possono dire che sto bene o che sto meglio
o che estoy mejor que antes
o che sto meglio di prima.
Pero nadie está dentro mío.
Ma nessuno sta dentro di me.
Yo soy la culpa que tengo.
Io sono la mia colpa. La vita è una lotteria e per chi non si emoziona non è più nostro amico, giusto Fabrizio Gabrielli? Buongiorno, ancora in collegamento con noi per parlare di Argentina, abbiamo parlato anche, inevitabile, del Dios di Diego Armando Maradona, l'abbiamo voluto ricordare con quel passaggio della sua intervista con Kusturica, una cosa che io non so, Fabrizio, più la sento, più la vedo, più mi commuovo.
Sì, totalmente. Diego, soprattutto negli anni successivi alla sua morte, si è, probabilmente anche perché sono cambiati i tempi, no? Si è imposto come una figura molto divisiva, molto più di quanto non lo fosse in passato, non solo quando giocava, ma anche negli ultimi anni della sua vita in cui ne ha fatte, insomma, di porcherie. È un simbolo così potente per gli argentini che anche chi vuole in qualche modo metterlo in discussione poi non riesce alla fine a metterlo in discussione, che è un po' quello che succede con i santi o con le divinità alla fine.
E lui in campo faceva cose meravigliose, ricordo, le faceva anche fuori perché avrà avuto tanti difetti, ma aveva anche tantissimi pregi enormi fuori dal campo. Adesso non li possiamo elencare tutti perché altrimenti dobbiamo fare una settimana intera. Lui in campo faceva cose meravigliose, faceva anche delle sforbiciate meravigliose. Le tue sforbiciate a proposito di storie che si incrociano, perché allora mille storie noi incrociamo di tutto. Borges, anche lui amava incrociare le storie, anche tu nelle tue sforbiciate, o sbaglio?
No, non sbagli. Sforbiciate, io credevo che a un certo punto sarebbe semplicemente diventato il mio peccato di gioventù. E è un libro che è uscito nel 2012, che è un casino di tempo fa. Io ero una persona totalmente diversa, oltre che uno scrittore totalmente diverso. Però ricordo che all'epoca, quando uscì, con una fascetta molto evocativa che diceva la vita all'amore, ma prima per favore il pallone. E era uno dei primi libri di letteratura sportiva e quindi insomma creò un po' di scompiglio, quantomeno nelle librerie dove i librai non sapevano dove metterlo, ma questa è letteratura o biografia sportiva. E il fatto che io sia qua a Mille Storie con te, Stefano, e con te, Alice, e sia la prima volta in cui lo posso dire pubblicamente che questo libro tornerà nelle librerie quest'anno in estate, mi riempie il cuore di gioia, non solo perché è un libro che è invecchiato bene, come si dice, ma perché insomma mi dà la possibilità di mettere in giro nuove storie, ci saranno degli inediti, ci sarà una prefazione di Enrico Brizzi e quindi io sono proprio strafelice.
Ma Alice, ma stiamo diventando bellissimo. Una piattaforma dove si lanciano cose meravigliose.
Veramente.
Al di là delle nostre sigle, tra poco c'è Cristina Zamboni che è stata colei che
prima.
Ha dato il là. Aurora l'altro giorno anteprima il singolo.
Esatto. Adesso
Fabrizio
il
Gabrielli
libro...
che ci dice che Sforbiciate tornerà in libreria. Meraviglioso. Siamo quasi in chiusura, però io ho ancora una cosa non bellissima da dire, da chiederti sull'Argentina a proposito di sforbiciate, perché proprio in queste ore c'è chi sta cercando di dare una sforbiciata alla storia ed è la Casa Rosada, perché in un giorno tanto importante per l'Argentina come quello del 24 marzo, la Casa Rosada ha pubblicato un video dove praticamente si nega quello che è accaduto, quello che il 30 aprile 1977 16 donne, madri di ragazze e ragazze che erano scomparse, hanno iniziato a denunciare. E il governo argentino proprio in queste ore ha pubblicato questo video per dire ma raccontiamola giusta, non è così.
Sì, una locura totale, no? Chi si sarebbe immaginato, domanda retorica in realtà a tutti, che un uomo che andava decantando le virtù della motosega dicesse afuera anche per la memoria, no? È una roba che fa piuttosto male, agli argentini, a tutti quelli che hanno a cuore questa nazione, perché voler raccontare tutta la storia è solo una maniera in realtà per nascondere quanto non si voglia raccontare tutta la storia. Quando nel video della Casa Rosada si dice raccontiamola completa, e la dovremmo raccontare davvero completa, cioè che la teoria che è propinata dai liberisti mileiani, che i desaparecidos non furono quanti sono stati, e in realtà sono stati quelli. E il fatto che ieri Milei, in una delle sue mosse classiche da autogol, abbia fatto dire al suo portavoce che desecreteranno tutti, tutto l'archivio dei servizi segreti e lo metteranno a disposizione, in realtà non farà altro che corroborarla, la tesi, che sono stati 30.000, almeno 30.000. E forse per farla tornare questo discorso un po' sui binari della bellezza, se magari c'è qualcuno che ci sta guardando adesso e che è in partenza per l'Argentina, io suggerisco di andare a fare visita al MALBA, al Museo di Arte Latinoamericana di Buenos Aires, al Museo d'Arte Moderna, nella quale verrà esposta, ci sarà una mostra di Guillermo Kitka. Guillermo Kitka è un artista che ha fatto un dipinto grande come Guernica di Picasso, sulla quale non ha fatto nient'altro che con l'inchiostro scrivere i numeri che vanno da 1 a 30.000. E, anzi, lui ci ha aggiunto anche il 30.001, perché probabilmente quando Strassera, dichiarando la fine del processo alla Junta, disse nunca más, quel nunca más è pericolosamente sempre sull'orlo di essere uno traves, e quindi è bene andare al MALBA, vedere le opere di Kitka, vedere tutta la cinematografia, ascoltare e leggere i libri che parlano di quegli anni e parlare con gli argentini che quegli anni li hanno vissuti. Loro non diranno raccontiamola completa, diranno raccontiamola affinché venga ricordata.
Fabrizio Caprielli, grazie. Abbiamo aperto questa puntata di Mille Storie con un bellissimo regalo, quello di Gaia con il suo Carillon della Vienne Rose. Abbiamo proseguito con un mare di emozioni, e grazie per anche quest'ultimo tuo ricordo, la memoria. Mi raccomando, e non è una questione semplicemente argentina, anche alle nostre latitudini, non perdiamo la memoria, non dimentichiamo quello che è successo, e tutto ciò è più facile, non fa meno male, ma è più facile se ci sono persone come Fabrizio Caprielli che ce lo raccontano e ce lo scrivono. Grazie di cuore Fabrizio, grazie Alice.
Grazie
Stefano. La strana coppia torna domani?
Torna sempre domani alle 11, adesso le notizie in lingua facile.
My eyes, I see love beyond.